RAI GR1.
Governo, ultimo giro, lunedì partiti al Quirinale, Salvini lancia una nuova proposta ai 5 Stelle.
Ragionare insieme di come accompagnare l'Italia nei prossimi mesi con un governo a tempo.
Ma Di Maio torna in trincea e insiste, subito alle urne, entro giugno, spiega.
Io non ce l'ho col presidente Mattarella, qui c'è un problema politico in Renzi e Berlusconi che vogliono uno di quei governi che abbiamo visto in questi anni.
Nel PD si riapre lo scontro, Franceschini critica la linea di Renzi, sostenuto invece dal reggente Martina.
60 giorni di scontri, tatticismi, conflitti, devono dire innanzitutto agli italiani che hanno fallito.
A Roma oggi i funerali di Pamela Mastropietro, per la giovane uccisa e fatta a pezzi anche i fiori di Traini che per vendicarla sparò ai migranti. Campionato, gli anticipi, il Milan riceve il Verona, la Juventus il Bologna, obiettivo scudetto, ma anche la finale di Coppa Italia di mercoledì. Allegri.
Dobbiamo vincere per preparare al meglio la Coppa Italia, altrimenti ci incasiniamo di nuovo.
Giro, Dumoulin subito in rosa, suo il sigillo nella crono inaugurale, oggi tocca agli specialisti dello sprint. Buongiorno da Enrica Belli. La politica, ultimi due giorni per tentare di arrivare a un accordo tra i partiti prima delle consultazioni lunedì al Quirinale. Il tentativo del leghista Salvini è di nuovo nella direzione di un'intesa con i 5 Stelle per un governo a termine.
L'assunzione di responsabilità per Matteo Salvini è l'ultima proposta rivolta ai 5 Stelle.
Ribadisco l'invito a ragionare insieme di come accompagnare l'Italia nei prossimi mesi con un governo a tempo.
Si parta da chi ha vinto le elezioni, fissando tempi certi fino a dicembre e condizioni precise. No ad un governo tecnico o telecomandato da Bruxelles, ma che in 6 mesi cambi la legge elettorale rendendo possibile per chi prende un voto di più governare, scongiuri l'aumento dell'IVA e ristabilisca un corretto rapporto con l'Europa, con tutti, anzi quasi tutti, sì infatti ai 5 Stelle, ma no a Renzi e al PD, e no anche ad una proroga di Gentiloni, altrimenti, dice Salvini, si torna al voto. Nessun veto questa volta da Berlusconi, fautore di una linea morbida da portare lunedì al Quirinale per evitare le urne. Lascia fare l'alleato, sicuro che con i suoi no, Di Maio finirà per bruciarsi da solo. Domani, intanto, vertice del centrodestra prima di salire al Quirinale. Francesca Giannini, GR1.
Abbiamo sentito la proposta di Salvini, la risposta dei 5 Stelle continua a essere un no. La strada per i grillini è solo quella delle urne a giugno.
Il grido al voto risveglia l'eco della piazza e chiude la porta a Salvini, a chiave. Non più verso Palazzo Chigi, il movimento torna di lotta, persino Di Maio ripiega la grisaglia nel cassetto e invoca la chiamata alle urne, indicando anche la data del 24 giugno. I margini ci sono, spiega il pentastellato e attacca. Non esiste un governo tregua per i traditori del popolo.
Io non ce l'ho col presidente Mattarella, qui c'è un problema politico in Renzi e Berlusconi che vogliono uno di quei governi che abbiamo visto in questi anni.
Dunque no a un esecutivo col centrodestra, no a un governo balneare, scandisce Toninelli. Tutti d'accordo nel bollare il Rosatellum come legge fatta per tagliare fuori 5 Stelle. Un golpe al contrario, tuona Beppe Grillo, che ripiomba così nella scena politica. La sua zampata quando rispolvera il referendum sull'euro. Grillo è uno spirito libero, frena però Di Maio, perché il nuovo corso del movimento include sì la piazza, va bene il ritorno all'opposizione, ma indietro comunque non si torna. Valentina Isa, GR1.
E i 5 Stelle sono anche, ancora una volta, la scintilla che rianima lo scontro nel Partito Democratico. Renzi da una parte, Franceschini dall'altra, Martina invece si concentra sulla risposta da dare al capo dello Stato.
Salire al colle pronti a contribuire allo sforzo di Mattarella, linea del reggente PD Martina, con la consapevolezza però che il rischio urne è alto, pronta ad addossare la responsabilità ai presunti vincitori Salvini e Di Maio.
60 giorni di scontri, tatticismi, conflitti, devono dire innanzitutto agli italiani che hanno fallito.
Stretto tra la sconfitta elettorale e il rischio di un nuovo voto, nel PD si rianima la rissosità perché in ballo non c'è solo la strategia per il partito, ma anche il controllo del partito. All'orizzonte Assemblea Nazionale e Congresso e magari nuove liste elettorali. Sarà anche per questo che alla nuova sortita anti 5 Stelle, orgoglioso di aver contribuito al no all'intesa di Matteo Renzi, Dario Franceschini ribatte con riflessione sbagliata e superficiale e interviene anche il primo segretario Veltroni. No a Ventino, no inseguimento disperato degli altri. Non immagino un PD senza Renzi, ma con lui vedo tantissime personalità, anche eletta. Paolina Meli, GR1.
Ma torniamo alla proposta dei 5 Stelle, l'avete sentita, la richiesta è quella di tornare subito alle urne, viene indicata anche una data, il 24 giugno. Noi allora abbiamo chiesto al costituzionalista Michele Ainis se da un punto di vista tecnico questa sia davvero un'ipotesi percorribile.
Probabilmente sì, anche se c'è un regolamento che prevede per il voto degli italiani all'estero una procedura che si allunga per 60 giorni prima del voto, quindi lo scioglimento delle Camere dovrebbe avvenire adesso quasi.
Di Maio sostiene che questa norma sia un regolamento ministeriale, che dunque non può impedire l'esercizio del voto, che invece è un diritto costituzionale.
La Costituzione non stabilisce a sua volta dei termini e certamente un regolamento non ha una forza superiore a quella della norma costituzionale. Detto questo, però, credo che al di là degli aspetti giuridici o anche burocratici, in una fase in cui l'affezione verso il voto va declinando, diventano politicamente e anche forse costituzionalmente indesiderabili per le elezioni prima di settembre o di ottobre.
Marco Barbonaglia, GR1.
E sullo sfondo delle trattative, dei dibattiti politici che vi abbiamo raccontato, fin qui restano gli impegni economici del Paese. Ne parliamo su Radio 1. Il primo impegno imprescindibile è la manovra economica, con misure in grado di sterilizzare gli aumenti delle aliquote IVA previsti dalle clausole di salvaguardia.
C'è un numeretto che forse è sfuggito nel racconto che è stato fatto sulle previsioni economiche di Bruxelles e nella rampogna fatta all'Italia, ed è quello relativo al deficit. Le cifre della Commissione per il 2019 dicono che è stato fissato all'1,7%, si dirà gli aridi dati della triste scienza fino ad un certo punto, perché l'aver fissato quella cifra vuol dire che Bruxelles ha già incorporato la cancellazione dell'aumento dell'IVA. Insomma, nella capitale dell'Europa Unita ci contano e come sul fatto che cancelliamo l'inasprimento, come a dire niente scherzi, e allora è molto probabile che il presidente Mattarella sia al corrente di questo dato e per questo si stia adoperando per trovare una difficilissima quadratura. Bisogna trovare oltre 12 miliardi, cui bisognerà aggiungerne altri 5, della ormai probabile correzione dei conti, insomma più di un punto di PIL, che in caso contrario farebbe salire il deficit al 2%. Il sentiero è stretto, così come i tempi di una manovra di difficile gestazione, con il rischio di arrivare dal primo del prossimo anno all'esercizio provvisorio. Vale a dire che lo Stato potrebbe spendere mensilmente solo un dodicesimo di quello che ha fatto nello stesso periodo dello scorso anno. Potrebbero essere allora pagati stipendi e pensioni? Americo Mancini, GR1.
E durante questi due mesi di impasse politica c'è invece uno scontro che ha trovato finalmente ieri la sua soluzione, il suo vincitore. Parliamo di Team, col fondo americano Elliott, che è riuscito a ottenere la maggioranza, 10 consiglieri su 15, anche grazie al voto di Cassa Depositi e Prestiti. Sconfitta Vivendi del francese Bolloré, che attacca: non ha vinto il mercato ma il governo italiano.
Il paradosso in questa vicenda è che generalmente operazioni di simile portata avvengono quando dietro le spalle c'è un esecutivo forte e solido, garanzia di sostegno in caso di necessità. E invece il ridimensionamento della componente francese in Team avviene in una fase in cui il governo procede con compiti di ordinaria amministrazione. Ma adesso quel che conta è capire quale piano industriale verrà sviluppato, perché le aspettative sono tante, vari i dossier aperti. Uno dei più scottanti è quello dello scorporo della rete, cioè la separazione della infrastruttura dalle altre attività. È il concetto delle rotaie e del treno che ci scorre sopra. Due entità societarie distinte. L'economista Sapelli.
C'è qualcosa di sostanziale che è avvenuto se si dismettono le idee che in prima battuta tanto il governo quanto il fondo Elliott avevano accarezzato, cioè di togliere a Tim il controllo della rete.
Massimo Giacomini, GR1.
Le 8 e 9 minuti su Radio 1, ripartiamo dalla cronaca, l'omicidio di Pamela Mastropietro 3 mesi fa a Macerata. Oggi a Roma i funerali, in entrambe le città lutto cittadino.
Una bara bianca per accompagnare Pamela Mastropietro nel suo ultimo viaggio. Alle 11 funerali nel quartiere Appia Nuova a Roma, 3 mesi dopo l'orrore di Macerata. Sul feretro, all'obitorio, anche i fiori di Luca Traini, l'autore della sparatoria razzista avvenuta pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo della giovane, per vendicare, a suo dire, l'uccisione della diciottenne. Nessun imbarazzo, fanno piacere, il commento di Alessandra Verni, mamma di Pamela. A Roma e Macerata oggi intanto sarà lutto cittadino, ed è stato negato il via alla manifestazione di Forza Nuova nuova annunciata per rendere omaggio alla ragazza. In tutto il territorio a controlli rafforzati. A 3 mesi dal delitto, sdegno e sgomento sono ancora tutti in superficie e i dubbi su cosa accaduto numerosi. Innocente Osegale dal carcere continua a negare l'omicidio e anche di aver fatto a pezzi il corpo. Uscì di casa lasciando Pamela con Desmond Lucky, uno degli altri due fermati, ha detto nell'interrogatorio ieri pomeriggio. Per la procura invece fu lui a violentare la ragazza quando lei non era cosciente per colpa dell'eroina, ucciderla e poi cercare in ogni modo di nascondere le tracce. Carla Frogheri, GR1.
A Milano oggi massima allerta per il corteo degli anarchici anti-ENI che partirà alle 15 dalla stazione centrale. Previsto l'arrivo di molti gruppi italiani ed europei, NOTAV e NOTAP. Si tratta del primo appuntamento di massa del movimento anarchico dopo gli incidenti del 1° maggio 2015. Sono accusati di attività persecutorie, minacce e percosse i due sedicenni fermati dai carabinieri di Zogno in provincia di Bergamo per i gravi atti di bullismo ai danni di un compagno di classe. Il padre della vittima si è accorto della situazione e ha denunciato. I due ora sono in una comunità protetta. Nell'istituto superiore nessuno si era accorto di nulla, come ascoltiamo da un paio di insegnanti al microfono della nostra inviata Anna Milan.
Cado dalle nuvole.
Sapeva quello che è successo?
Assolutamente no, sono proprio rimasto spiazzato.
Cosa insegna lei?
Insegno economia aziendale. Non informano neanche gli insegnanti, perché altrimenti questa cosa ha paura il ragazzino magari maltrattato e bullizzato. Hanno paura i compagni perché rischiano, hanno paura di fare la stessa fine.
Questo non è un contesto di disagio?
Ma assolutamente no.
Un bambino abusato ogni 72 ore, vittime che in 4 casi su 10 avevano meno di 10 anni e 7 volte su 10 erano bambine. Sono i dati relativi al 2017 che Telefono Azzurro ricorda in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e pedopornografia che ricorre oggi. 20 anni fa la tragedia di Sarno in Campania, un'alluvione seppellì i centri abitati causando 160 morti.
Siamo tutti sciappati, il terremoto fa paura ma questo fa più paura ancora.
72 ore di pioggia ininterrotta, la montagna gonfia d'acqua, poi i terribili boati che annunciano il crollo di intere pareti sui paesi di Sarno, Siano, Bracigliano e Quindici in provincia di Salerno e Avellino. Non ci sono fiumi straripanti, qui c'è una massa enorme, qualche milione di metri cubi di fango che viene giù sulle case distruggendo tutto. La lava fredda ingoierà le vite di 160 persone. È la tragedia di Sarno, un punto di svolta nella lunga storia dei dissesti idrogeologici italiani. Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
In tutta Europa sono state censite 700.000 frane, 530.000 di queste si trovano in Italia. Dalla tragedia di Sarno qualcosa è cambiato. Pensi che non c'erano le autorità di bacino, non c'era la mappatura delle frane del territorio italiano. Tutte queste cose si sono cominciate a fare.
Che cosa bisogna ancora fare?
Tanto. Bisogna mettere in campo il presidio territoriale affinché possano essere minimizzati i rischi e salvaguardata la vita umana.
Paola Cortese, GR1.
Rai Radio 1, il momento degli esseri a partire dal processo di pace tra le due Coree e tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. In vista del summit tra il dittatore di Pyongyang, Kim Jong-un, e Trump a Singapore in giugno, fissato per il 22 maggio a Washington un incontro tra lo stesso Trump e il presidente sudcoreano Moon. Oggi poi un passo importante, simbolico, avvicina gli abitanti dell'intera penisola. Viene infatti annullata la mezz'ora che differenziava il fuso orario tra il nord e il sud. Da Pechino il corrispondente.
Stabiliti luogo e data del summit tra Trump e Kim Jong-un. Secondo alcune indiscrezioni, si terrebbe a giugno a Singapore, anche se il capo della Casa Bianca qualche giorno fa aveva spezzato una lancia per la linea di confine tra le due Coree. L'annuncio ufficiale avverrà probabilmente dopo la liberazione, data per imminente, dei 3 cittadini americani detenuti in Corea del Nord. In vista del summit con il leader del paese nemico, il 22 aprile Trump incontrerà alla Casa Bianca il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Moon e Kim si sono impegnati a firmare un trattato di pace entro quest'anno e a perseguire la completa denuclearizzazione della penisola. In attesa che i negoziati entrino nel vivo, si moltiplicano i segnali di distensione. A mezzanotte la Corea del Nord ha allineato gli orologi con l'ora di Seul. 3 anni fa aveva deciso di mettere indietro le lancette di mezz'ora. Per due paesi limitrofi, un'assurdità tra le tante. Da oggi almeno il tempo si calcola allo stesso modo sui due lati del 38° parallelo. Claudio Pagliara da Pechino per il GR1.
Sul fronte della politica interna, nel suo intervento a Dallas alla convention della Rifle Association, Trump ha affrontato diversi temi, tra cui quello sulla controversa vendita delle armi. Citando la strage nel liceo di Parkland, il presidente americano ha insistito sulla necessità di addestrare e armare gli insegnanti. Poi ha rivendicato i successi in economia della sua amministrazione e chiesto il voto per i repubblicani nelle elezioni di novembre. Nuovo orrore in India, una ragazza è stata stuprata da 4 giovani. Condannati dal consiglio del villaggio a pagare una multa, gli aggressori si sono infuriati e hanno arso viva la vittima davanti ai genitori.
L'ultima vittima dell'infinita sequela di violenze che l'India sembra incapace di arginare aveva 16 anni. Era del Jharkhand, una delle aree più povere nel nord del paese. I suoi 4 aggressori ubriachi l'hanno sequestrata mentre era sola in casa per poi stuprarla. I genitori, sconvolti, hanno chiesto giustizia al consiglio locale che nelle aree rurali sostituisce spesso polizia e magistratura con sentenze non sempre in linea con le leggi dello Stato. Di fronte alla condanna, una multa di 600 euro, i 4 uomini si sono vendicati piombando di nuovo in casa della giovane, hanno menato i genitori e arso viva lei. Pochi giorni fa la rabbia delle indiane di fronte a notizie che raccontano di un paese con uno stupro ogni 15 minuti aveva convinto il governo a inasprire le leggi sulle violenze sessuali, punendo con la pena di morte quelle contro le minorenni. L'applicazione delle norme si scontra con la mentalità patriarcale di chi dovrebbe applicarle. Valeria Fraschetti, GR1.
200 anni fa nasceva a Treviri in Germania Karl Marx, il padre del materialismo storico, autore con Engels del Manifesto del Partito Comunista, autore del Capitale. Sentiamo il filosofo Giulio Giorello che ne ha scritto nel libro Karl Marx, vivo o morto, curato da Antonio Carioti.
Marx, vivo o morto?
Credo che Marx sia ancora vivo. In questa sua coraggiosa denuncia di molti limiti del capitalismo, Marx è ancora un nostro compagno di strada.
Ripudierebbe le dittature comuniste. Chi sono invece i suoi seguaci?
Tutti coloro che si sentono scontenti delle condizioni del mondo reale in cui noi viviamo.
Giulio Giorello, sembra che Marx l'abbia fatta apposta a piazzare il suo bicentenario nei 50 anni del 68, così ne parliamo insieme.
Queste sono le ironie della storia. Io non so quanto il 68 sia stato realmente marxista. Oggi noi dobbiamo guardare al Marx più vivo, mirando soprattutto alla insofferenza di coloro che si sentono per una ragione o per l'altra oppressi e vogliono non solo capire il mondo, ma cambiarlo.
Anna Longo, GR1.
E capire il mondo e contribuire a cambiarlo in meglio, ma da tutt'altre basi, era anche obiettivo di Aldo Moro. Ieri è stata presentata alla Sapienza di Roma, dove insegnava la docu-fiction Aldo Moro, il professore, che andrà in onda su Rai 1 in prima serata martedì prossimo, a 40 anni dall'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana. La regia è di Francesco Miccichè, a interpretare Moro, Sergio Castellitto.
Spesso la classe politica di questo paese vive distaccata dalla società, vero, come chiusa dentro una torre d'avorio, e quello che mi riguarda cerco di vivere dentro la società.
Aldo Moro, il professore, gli dà sguardo e voce Sergio Castellitto, all'attore il compito di far rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all'Università La Sapienza di Roma, e raccontare il suo magnifico rapporto privilegiato con i suoi studenti della Facoltà di Scienze Politiche. Sergio Castellitto.
Aldo Moro è realmente esistito, in qualche misura esiste ancora, nel senso di una sua straordinaria attualità, di una straordinaria contemporaneità, proprio rileggendo tutte le cose che ha scritto, che ha detto e così via.
Cosa rappresenta Aldo Moro oggi?
Facile a dirsi, può apparire retorico, in qualche misura è il futuro.
Giorgio Balzoni, che fu allievo di Aldo Moro e autore del libro da cui è stata tratta la docufiction.
Aldo Moro era un professore straordinario che ascoltava più che insegnare, e ascoltavano i giovani e cercava di capire l'evoluzione della società attraverso noi giovani.
Antonio D'Olivo, GR1.
Responsabili di edizione Maria Teresa Torcia e Mafalda Caccavo, in regia Claudio Magnaterra. Tra poco la nostra pagina sportiva con Manuela Collazzo, poi la rubrica Inviato Speciale. Da Enrica Belli, buon ascolto su Radio 1.
Affronteremo insieme il deserto del Negev,
Scenderemo sulle rive del Mar Rosso. Ci spingeremo sulle salite del Blockhaus, scaleremo lo Zoncolan, arriveremo fino al Mortirolo e poi veleggeremo leggeri sui rettifili della città eterna. Vivi la leggenda. Vieni sulle strade del Giro. Radio 1, uno di noi.